Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. La nostra Chiesa ricorda oggi San Domenico, di cui custodisce anche le reliquie. Preghiamo però, perciò in modo speciale, oltre che per i domenicani, anche per la nostra Chiesa, per tutti i santi della nostra Chiesa che hanno illuminato il suo cammino, perché possano sempre continuare a essere conosciuti, a essere scoperti. A confortare, a illuminare il cammino di ciascuno. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Santo Vangelo secondo Marco. Capitolo secondo. Versetti 18-22. I discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Vennero da lui e gli dissero: perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano? Gesù disse loro: possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro, non possono digiunare. Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora, in quel giorno, digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo porta via qualcosa alla stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri nuovi. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Dell'Evangelista Marco. Centrato, o forse meglio occasionato dal digiuno, che rappresenta, qui si parla dei discepoli dei farisei, si parla dei discepoli di Giovanni e dei discepoli di Gesù, e forse anche si potrebbero aggiungere altri gruppi, altri, che sottolineano il bisogno della redenzione, lo stato di esilio di Israele dal momento che Dio non ha ancora compiuto le stupende, meravigliose promesse dei profeti. È un digiuno che sottolinea un'invocazione della redenzione. E quindi, diciamo, per introdurre, mi sembra che si debba dire, il digiuno qui ha a che fare col problema del tempo. In che tempo siamo? Siamo nel tempo della redenzione? Siamo nell'attesa della redenzione. Non è un problema ascetico, principalmente il digiuno, anche se ha un aspetto ascetico, è una espressione del lutto, dell'esilio, è un'invocazione della redenzione. Perciò siamo introdotti in questo modo anche nella risposta di Gesù, che vediamo che la risposta ha a che fare con delle immagini che riguardano appunto il tempo della salvezza, le nozze, eccetera. Vediamo insieme quello che il Signore ci suggerisce.
Sì, come diceva Giovanni, è il lutto dell'esilio e il popolo è stato invitato a tornare nel deserto, come abbiamo visto all'inizio del capitolo primo, proprio per ricominciare in qualche modo un cammino con Dio di ritorno, e qui il Signore mi sembra che dica che le nozze sono ormai vicine, insomma, sono cominciate, il banchetto nuziale comincia a essere imbandito, gli invitati cominciano a essere chiamati, lo sposo è presente e quindi il digiuno per il momento non ha nessun senso, perché il digiuno ha anche un valore, come dire, riguarda anche la fine, insomma, l'escatologia, insomma, il ritorno. Qui lo sposo è presente. Certo, ci sarà un tempo in cui lo sposo non sarà tolto, e allora quello diventerà il tempo del digiuno e quindi dell'invocazione affinché egli torni. Ecco, mi sembrava questo.
Anch'io avevo pensato che il digiuno che i discepoli di Giovanni, i farisei, stavano facendo era un digiuno e che voleva affrettare il ritorno, la venuta del Messia, e qui invece è un digiuno qui invece i discepoli di Gesù non possono, insomma, non possono appunto digiunare perché è finita l'epoca dell'attesa e è un tempo di dono, è un tempo di gratuità in cui, insomma, si deve fare festa. Poi ci sarà appunto alla fine del Vangelo di Luca, dice che quando parla dell'ascensione di Gesù, dice che il Signore viene, insomma, si allontana e sale al cielo dove siede alla destra del Padre. Quindi il digiuno che faranno i discepoli di Gesù è appunto diverso, perché hanno già avuto l'esperienza delle nozze e del dono, e digiunano perché è un'altra attesa, è un'attesa di ricongiungimento.
Io ho letto qualche passo di paralleli in cui nell'Antico Testamento e si dichiara che Dio è lo sposo di Israele, no? Si è sempre presentato così, come Dio lo sposo del suo popolo. Basta vedere Osea, Ezechiele, Isaia 54, 5, 6, poi Isaia 62, 6, 4. Quindi qui Gesù, siamo alla terza controversia, come appunto nella prima ha affermato di essere Dio perdona i peccati e lui ha il potere di perdonare i peccati in quanto figlio di Dio mandato per questo, Poi l'altro passo, il secondo, lui ha affermato di essere il medico. Qui Gesù afferma di essere lui lo sposo, perché dicendo possono gli invitati alle nozze digiunare quando lo sposo è con loro, quindi il Signore afferma di essere lo sposo, il Signor Gesù, e lo dice in questo modo, non dice io sono lo sposo, per cui però appunto dice non possono digiunare, però verrà un momento in cui sarà tolto lo sposo e allora digiuneranno, e qui allude appunto a Isaia 53:8 quando dice vabbè, adesso non lo leggo, e no, comunque
è meglio leggerlo
vabbè.
Cioè, non è che tutti sappiano a memoria tutto,
è molto nota, ma comunque 53. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo, fu tolto. Chi si affligge per la sua sorte, sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte. Vabbè, comunque c'è il momento in cui Gesù è tolto di mezzo, beh, nella passione, no? Nel momento della morte e della risurrezione. È vero che non si deve fare più lutto, cioè che il Signore è venuto, lo sposo c'è, però la Chiesa, il cristiano, in un certo modo si è verificato, ma per ogni anima si deve verificare, cioè non è che non dobbiamo più essere in lutto, cioè non dobbiamo più far digiuno, cioè credo che bisogna ancora continuare a far digiuno, perché l'avvento finale sarà quando saremo al di là, cioè, secondo me, però non so. Comunque qui il Signore afferma di essere lo sposo, lui, venuto.
Mi sembra certo che, anche io penso che sia un'affermazione, di una manifestazione di sé come sposo. Poco prima si è definito medico, e dopo dirà anche che è Signore del Sabato, cioè in questa sequenza di controversie ci sono anche appunto delle affermazioni di Gesù che rivelano tanti aspetti della sua identità. E io pensavo rispetto alla seconda parte del brano di oggi, cioè questo degli odri, della toppa, e pensavo che appunto non sia tanto un'immagine della dottrina, ma proprio che ancora prosegua il tema della sua presenza, cioè la presenza di Gesù sposo implica una gioia, un banchetto, una festa, e si contrappone al digiuno, non è il tempo del digiuno ma è il tempo della festa. Poi dice al versetto 20 che però ci sarà anche un momento invece in cui tornerà la separazione e quindi la possibilità del digiuno, ma col versetto 21 io intendevo, mi pareva così, che questo tempo della presenza del Messia, Salvatore, medico, compassionevole, eccetera, questo tempo della presenza ha bisogno di un contesto nuovo, no? Non può rimanere l'animo di chi lo accoglie come prima, c'è bisogno come una toppa. C'è bisogno di, diciamo, di non rompere un vestito con una toppa nuova, c'è bisogno che il vino nuovo sia messo in odri nuovi, perché una cosa non rovini l'altra. E così la presenza del Messia sposo ha bisogno di un contesto rinnovato, altrimenti collide, altrimenti fa fa scoppiare, diciamo, non riesce a essere accolto nella sua dimensione, e quindi appunto il digiuno, il tempo del digiuno si deve fermare, deve esserci un tempo nuovo, e è la sua presenza che vincola a chi lo accoglie a entrare in una situazione nuova. E questo mi pareva appunto che fosse il proseguimento del suo insegnamento, cioè che fosse un'esortazione a non rimanere nella consuetudine, ma a capire che è cambiato qualcosa, e quindi a rinnovarsi, a diventare, diciamo, otri nuovi, a predisporsi ad accogliere questa novità che è la presenza dello sposo.
Allora, noi siamo nel tempo del digiuno o no? Devo saperlo questo, no? Dici di no? Magari. Io direi che siamo nel tempo del digiuno. Però forse hai ragione anche tu, un po' tutte e due. Cioè, qui c'è un comportamento diverso, programmatico, del movimento dei discepoli di Gesù rispetto ad altri gruppi simili, e quindi è l'occasione per... è sempre simbolico, no? Simbolico non nel senso che sia evanescente, ma nel senso che il valore di questo non sta in un atto di ascetico, ma sta nel riferimento alle promesse dei profeti. Chiaro, questo è il punto. E il digiuno sottolinea che Israele è ancora in esilio. Un problema molto vicino a questo, però sarebbe un discorso un po' più lungo, è posto nel libro di Zaccaria, non so se qualcuno ricorda, ma libro di Zaccaria, capitoli 7 e 8, che concludono la prima parte del libro, c'è proprio questo problema. Viene fatto ai sacerdoti, eccetera, viene fatto questa questione: dobbiamo continuare a digiunare il quinto mese, come abbiamo fatto in tutti questi anni dell'esilio? Perché? Perché ormai non siamo più in esilio. Siamo nella terra, il Tempio viene ricostruito, questo è il contesto di Ageo, Zaccaria, della loro predicazione, e quindi il digiuni dell'esilio, che hanno sempre un valore in riferimento escatologico, non semplicemente ascetico, ripeto, è un'invocazione perché venga la redenzione, dobbiamo cessarli o dobbiamo continuarli? In che momento siamo? Perché da un lato siamo tornati nella terra, si costruisce il Tempio, dall'altro i profeti hanno espresso la redenzione in termini di trasfigurazione di Israele e di redenzione del mondo, che non ci sono attuati, dove sono? E quindi? E allora abbiamo lì la risposta in questi due capitoli, ecco, del Signore, insomma, che sostanzialmente mi pare si possa dire: il Signore ribadisce le sue promesse. Qui in Zaccaria al capitolo 8 lo dice in modo sotto la forma della gelosia. Lui dice: io sono estremamente geloso di Gerusalemme e compirò tutte le mie promesse. Quindi dalla certezza, sembra che la risposta sia questa, dovete avere la certezza che le promesse di Dio si realizzeranno totalmente, e da questa certezza dovete dedurre un vero digiuno, cioè la conversione. Fa il discorso dei profeti: dovete convertirvi e prepararvi, perché c'è un problema di preparazione al tempo messianico. Se noi andiamo a Gesù qui, a me sembra che dica una cosa simile, perché dice che verrà il giorno in cui digiuneranno, e quindi vuol dire che non si è ancora compiuto, o non si è compiuto perfettamente. Quindi sembra che sottolinei che c'è un momento in cui bisogna cogliere una presenza e poi ci sarà il momento in cui anche i discepoli di Gesù digiuneranno. A me sembra che sia questa la risposta, e anche il seguito degli otri, degli esempi, è logico, è ovvio in un certo senso, cioè è la traduzione in immagine di quel che ha già detto sopra, cioè il tempo messianico, è ovvio questo per tutti i profeti, richiede segni diversi. Non si può giudicare il tempo messianico, non si può esprimere il tempo messianico con gli segni del tempo dell'esilio. Questo che mi pare vuol dire, non si può far così, è ovvio. Il problema è sapere se siamo effettivamente... Tutta la letteratura, noi lo vedremo anche in Tobia, perché ci sarà Tobia l'anno prossimo, la letteratura, molta letteratura, fino ad arrivare a quello ai Vangeli, sottolineano che Israele è ancora in esilio, anche se nella terra non vuol dire niente, perché le promesse non ci sono. È un popolo di giusti Israele? No. Non c'è più il peccato? Allora vuol dire che non si sono compiute le promesse, perché Dio dice: farò di Israele un popolo tutto di giusti. Non c'è. E tutte le altre promesse, e la redenzione del mondo. Il mondo è redento? Secondo le idee dei profeti, il mondo redento sarà un mondo in cui c'è un'unica famiglia, in cui non c'è, è bandita la guerra. Il mondo non è redento, no. Quindi mi sembra che questo sia un punto molto importante, cioè è tra le affermazioni, uno dei modi in cui Gesù afferma che effettivamente le nozze sono cominciate. Però è un atto di fede, io vorrei sottolineare questo aspetto, mi interessava questo punto, tutto quello che avete detto mi pare giusto, è un atto di fede però, non è ovvio che è iniziato il tempo delle nozze, no. È sul piano della fede, in modo nascosto, è effettivamente così, e c'è un inizio. Però rimane anche, a parte il momento della presenza di Gesù, rimane anche il digiuno. In questo i discepoli successivamente, diciamo che saranno uguali in questo, cioè anche i discepoli digiuneranno, cioè dovranno attendere il compimento della redenzione. Infatti noi non è così. Non attendiamo il compimento della redenzione con la seconda venuta di Gesù. E quindi il digiuno in questo senso continua, mentre è presente anche, diciamo, le grazie, le anticipi del tempo definitivo. Noi abbiamo nell'Eucaristia, in tutto, nella partecipazione al dono dello Spirito, è un anticipo del tempo finale. Quindi da un lato sembra che possiamo dire che sono cominciate le nozze. Ogni volta che facciamo l'Eucaristia, io lo traduco così, e, insomma, lo penso così, ogni volta che facciamo l'Eucaristia noi affermiamo le due cose insieme. Una è ovvia, cioè che non c'è ancora la redenzione definitiva, altrimenti non avremo bisogno del segno dell'Eucaristia, è chiaro, è il tempo dell'esilio. Ma ogni volta che facciamo l'Eucaristia affermiamo l'inizio vero delle nozze, perché l'Eucaristia è proprio questo, è una partecipazione al banchetto delle nozze. E quindi si potrebbe concludere che io e Monica abbiamo ragione tutte e due, no? Pensiamo alla presenza dello sposo risorto ogni volta che celebriamo, soprattutto ogni volta che siamo riuniti per la sua cena.